Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male.
You see that white Marina? I'm standing there on the corner. Looks like he's listening in. Her eyes pull their son out.
La schiera di figure nude, di selvaggi, cammina attraverso l'erba alta della steppa. Portano lance dalla punta d'osso, alcuni hanno persino arco e frecce. Fisicamente somigliano, è vero, agli uomini dei nostri giorni, ma il loro comportamento ha qualcosa di animalesco. Gli occhi sono inquieti, impauriti, da selvaggina che si senta continuamente braccata. Non sono ancora uomini liberi. Sono i signori della terra, ma creature inseguite che in ogni cespuglio temono un pericolo. Sono anche avviliti. Tribù più forti li hanno da poco costretti ad abbandonare il loro territorio di caccia e a ripiegare nella steppa verso occidente, in una regione ignota dove le belve sono assai più numerose che nella loro terra di un tempo. Per di più, poche settimane prima, l'anziano del gruppo, l'esperto cacciatore che li guidava, è stato ucciso da una tigre dai denti a sciabola. Che la belva sia poi stata colpita a morte da una freccia era di ben poco conforto in tanta disgrazia. Ma la sofferenza maggiore per l'orda era la mancanza di sonno. Nella terra dove vivevano prima avevano sempre dormito tutti raccolti intorno al fuoco, circondati da una certa distanza da quei fastidiosi sciacalli che però facevano perlomeno buona guardia. Il loro ululato annunciava infatti fin da lontano l'avvicinarsi delle belve. Naturalmente quegli esseri primitivi non si rendevano conto del vantaggio che ne avevano e se anche non sprecavano una freccia contro quegli scrocconi non mancavano di allontanare a colpi di pietra lo sciacallo che si arrischiava troppo vicino ai loro fuochi. E così l'orda avanza, stanca e silenziosa. Presto sarà notte. E non gli si è ancora trovato un posto adatto per un bivacco, dove poter finalmente accendere il fuoco e arrostire il magro bottino della giornata, un pezzo di cinghiale, avanzo del pasto di una tigre. D'improvviso, come caprioli che si arrestano a fiutare l'aria, tutte le teste si volgono nella stessa direzione, tese in ascolto. Hanno udito un suono. Non può essere che un animale in grado di difendersi perché la selvaggina ha imparato assai bene a starsene zitta. Ed ecco di nuovo quel richiamo. È uno sciacallo che lancia il suo urlo, Stranamente colpita, Lord si arresta e ascolta quel saluto. Ricordo di tempi migliori e meno pericolosi. Ed un tratto, il giovane capo, dalla fronte alta, fa qualcosa che agli altri appare incomprensibile. Stacca un pezzo di carne dal magro bottino e lo getta a terra. Può darsi che gli altri si arrabbino, dopotutto non vivono tanto nell'abbondanza da permettersi di seminare cibo nella steppa. Probabilmente neppure il giovane sa, con chiarezza, perché lo ha fatto. È un gesto dettato dal cuore, forse voleva avere gli sciacalli vicino a sé. Comunque sia, egli continua a deporre di tanto in tanto un pezzetto di cinghiale sul suo cammino. Si può capire come gli altri lo prendano per un cattivo scherzo e come il capo dell'orda riesca a fatica a sottrarsi all'ostilità dei compagni affamati. Ma alla fine tutti si ritrovano seduti intorno al fuoco e, saziata la fame, la pace torna fra gli uomini adirati. D'un tratto di nuovo l'urlo degli sciacalli. Le bestie hanno trovato i pezzi di carne e seguendo quella traccia si accostano al bivacco. Allora uno del gruppo alza gli occhi interrogativi sul capo, poi si leva e va a deporre delle ossa a una certa distanza, dove ancora giunge il riflesso del fuoco. Un evento memorabile, per la prima volta l'uomo ha nutrito di sua mano un animale che gli è utile. Quella notte l'orda può dormire tranquilla perché gli sciacalli si aggirano intorno al bivacco e gli sciacalli sono sentinelle fidate. Quando il sole si leva, l'orda umana è riposata e rinfrescata. Da quel giorno nessuno più getterà pietre contro uno sciacallo.
Sono passati, molte generazioni si sono avvicendate, gli sciacalli si sono fatti docili e non hanno più paura. In grandi branchi circondano i luoghi dove vivono gli uomini, che ora uccidono persino cervi e cavalli selvatici. Anche gli sciacalli del resto hanno mutato vita. Mentre un tempo si aggiravano intorno agli accampamenti degli uomini solo di notte e di giorno riposavano nascosti nel folto delle foreste, ora i più forti e intelligenti sono diventati animali diurni e seguono l'uomo cacciatore nelle sue scorribande alla ricerca di prede. E così può essere un giorno accaduto che l'orda abbia rilevato le tracce di una cavalla selvatica, gravida, cui una freccia ha impedito di fuggire. I cacciatori sono molto eccitati, da tempo il cibo si è fatto scarso. Per questo anche gli sciacalli li seguono, più affamati che mai, giacché il più delle volte non rimane loro nulla del pasto degli uomini. La giumenta, indebolita dal peso della maternità e dalla perdita di sangue, per sfuggire al cacciatore fa uso di un espediente antichissimo, innato alla sua specie. Fa un'inversione, vale a dire torna sui suoi passi per parecchi chilometri e poi, in una zona boscosa, abbandona la pista piegando decisamente a destra. Spesso questo trucco del tutto istintivo ha sottratto un animale al cacciatore e anche ora, infatti, gli uomini si arrestano perplessi laddove sul duro terreno della steppa le orme sembrano finire all'improvviso. Gli sciacalli seguono alla dovuta distanza perché non si fidano ancora ad accostarsi troppo a quei cacciatori rumorosi ed eccitati. Essi del resto seguono le orme dell'uomo, non quelli della selvaggina. Ovviamente lo sciacallo non ha alcun interesse a seguire le tracce di un cavallo selvatico che non potrebbe mai rappresentare una preda per lui. Questi sciacalli però da tempo, ormai, prendono il cibo dall'uomo che dà loro alcune parti dei grossi animali uccisi. Quell'odore ha quindi acquistato per loro un nuovo significato. In essi si è già stabilito un preciso nesso mentale fra una grossa traccia di sangue e la prospettiva imminente di una preda. Oggi gli sciacalli sono particolarmente eccitati e affamati. La traccia di sangue è fresca e un fatto del tutto nuovo si verifica nel rapporto fra l'uomo e le sue guardie del corpo. La vecchia bestia dal muso grigio, la più intelligente del branco, avverte ciò che agli uomini è sfuggito, cioè che la traccia si biforca. Così, in quel punto, il branco svolta di sua iniziativa, seguendo l'odore del sangue. Nel frattempo, i cacciatori hanno capito che la preda è tornata indietro e hanno fatto anch'esso dietro front. Giunti alla biforcazione, sentono l'urlo degli sciacalli venire di lato e trovano presto le tracce che il branco ha lasciato nell'erba alta della steppa. E così, per la prima volta, si stabilisce l'ordine in cui l'uomo e il cane seguono la selvaggina, prima il cane e poi il cacciatore. Più rapidi dell'uomo, gli sciacalli riescono a raggiungere la giumenta, a puntarla. Quando i cani puntano, una grossa preda, il meccanismo psicologico dominante deve essere il seguente. L'animale inseguito, cervo, orso o verro, che fugge davanti all'uomo ma che sarebbe indubbiamente disposto a dar battaglia al solo cane, nell'ira che prova vedendosi avvicinare da quel piccolo e sfacciato avversario. Dimentica l'altro e ben più pericoloso inseguitore. Lo stanco cavallo selvatico, che conosce lo sciacallo dorato solo come un piccolo e vigliacco brontolone, si mette infuriato sulla difensiva e cerca di colpire con lo zoccolo anteriore quel nemico petulante che ha osato avvicinarsi troppo. Soffiando e ansimando, gira in tondo e scalcia, ma non pensa a riprendere la fuga. Gli uomini odono il baccano degli sciacalli, lo sentono venire sempre dallo stesso punto, e ora il capo dà il segnale. I cacciatori si dividono silenziosamente, gli uni da una parte, gli altri dall'altra, e accerchiano la preda. Per un momento pare quasi che gli sciacalli stiano per disperdersi, ma poiché nessuno li guarda, tornano a calmarsi. Ora la bestia che è a capo del branco ha perso ogni paura, abbaia furiosa verso la cavalla selvatica, e quando questa finalmente cade, colpita da una freccia, le affonda i denti avidi nella gola. Soltanto quando il capo dell'orda si china sull'animale ucciso, lo sciacallo si ritrae di qualche passo. Il capo dell'orda, forse un lontano discendente di quello che per primo lasciò agli sciacalli un pezzo della sua preda, squarcia il ventre ancora palpitante del grosso animale, ne strappa un pezzo di viscere, lo taglia e senza guardare lo sciacallo, con un comportamento di estrema intuitiva delicatezza, lo getta non direttamente alla bestia, ma un poco a lato di questa. La grigia sciacalla scappa un po' impaurita, ma dato che l'uomo non fa alcun gesto minaccioso, al contrario, emette un suono amichevole che gli sciacalli già spesso hanno udito ai margini dei bivacchi, si getta impetuosamente sul boccone. E mentre svelta, già masticando, fa per ritrarsi con la preda fra i denti e lo sguardo ancora timoroso rivolto verso l'uomo, la sua coda comincia a muoversi in piccoli e rapidi colpi da destra a sinistra. Per la prima volta uno sciacallo ha scodinzolato davanti all'uomo. Così si compiva un ulteriore passo verso la nascita del cane domestico. Gli animali, persino quelli molto intelligenti come i predatori del tipo dei cani, non acquisiscono mai un modulo comportamentale del tutto nuovo grazie a un'ispirazione immediata, ma piuttosto grazie a nessi mentali associativi che si stabiliscono solo dopo il molteplice ripetersi di una situazione. Può darsi quindi che siano trascorsi mesi prima che quella sciacalla si sia ritrovata a precedere il cacciatore nell'inseguire le tracce di un animale ferito che faceva delle inversioni. O forse fu soltanto un suo lontano discendente quello che cominciò a guidare consapevolmente e con regolarità il cacciatore e a puntare la preda. Coming to water, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under. Pare che soltanto al passaggio fra il paleolitico e il neolitico l'uomo si sia fatto una dimora stabile. Le prime case che conosciamo sono quelle costruite a scopo difensivo sulle palafitte, nelle quiete acque dei laghi e dei fiumi, e anche nel Baltico. Sappiamo che a quel tempo il cane era già diventato un animale domestico, il cosiddetto cane delle torbiere, un cagnolino simile al pomerano di cui si è trovato il cranio fra i reperti archeologici delle palafitte della regione baltica, rivela ancora chiaramente la discendenza dello sciacallo dorato, ma non si devono trascurare anche segni di autentico processo di addomesticamento. Essenziale è che gli sciacalli dorati selvatici, che nel periodo pleistocenico dovevano essere indubbiamente assai più diffusi di oggi, già allora non esistevano più sulle rive del Baltico. L'uomo che si spingeva verso nord e verso occidente ha quindi probabilmente portato con sé sulle coste del Baltico branchi di sciacalli dorati,
già semi-addomesticati, che seguivano i suoi bivacchi. Anzi, forse già dei cani notevolmente domestici. Quando l'uomo passò a costruirsi capanne su palafitte e si fabbricò anche la piroga, ciò condusse necessariamente anche a un mutamento nei rapporti fra lui e i suoi compagni a quattro zampe. Questi infatti non potevano più vegliare sulla casa dell'uomo circondandola da ogni parte. Si deve supporre che l'uomo allora, proprio nel periodo in cui passò alle abitazioni su palafitte, abbia preso con sé degli esemplari particolarmente mansueti di sciacalli dorati non ancora addomesticati, ma abili cacciatori e come tali preziosi, e ne abbia fatto degli animali domestici nel vero senso del termine. Ancora oggi, presso popolazioni diverse, possiamo trovare tipi diversi di situazioni canine. Il più antico è quello caratterizzato dall'esistenza di un gran numero di cani che circondano l'insediamento umano, pur restando in un rapporto relativamente poco stretto con l'uomo. Un altro tipo lo troviamo in qualsiasi villaggio europeo. Sono cani che appartengono a una determinata casa e sono affezionati a un determinato padrone. Si può supporre che questo sia il tipo che si è evoluto nell'età delle palafitte. La ridotta quantità di animali che era possibile ospitare in una capanna su palafitte ha naturalmente favorito l'endogamia e di conseguenza quelle modificazioni ereditarie che hanno dato origine all'animale domestico vero e proprio. A sostegno di questa ipotesi stanno due fatti. In primo luogo, il cane delle torbiere, con il cranio più arcuato e il naso più corto, è indubbiamente una forma domesticata dello sciacallo dorato. In secondo luogo, le ossa di questo tipo sono state ritrovate, si può dire esclusivamente, insieme con i resti dell'età delle palafitte. I cani degli abitanti delle palafitte dovevano essere abbastanza domestici da poter salire su una piroga, oppure attraversare a nuoto lo specchio d'acqua che divideva l'abitazione della riva e arrampicarsi poi su una passerella. Un cane paria, per esempio, o qualsiasi botolo semiselvatico che gironzolava intorno a un accampamento, a nessun costo si arrischierebbe a fare ciò, e persino con un cucciolo del mio allevamento devo usare molta pazienza per convincerlo a salire la prima volta sulla mia canoa, oppure a saltare sul predellino di un treno. Probabilmente il cane era già domestico quando gli uomini cominciarono a vivere sulle palafitte, oppure lo è diventato nel corso di quel periodo. Si può immaginare che un giorno una donna o una bambina che voleva giocare alla bambola abbia raccolto un cucciolo abbandonato e lo abbia allevato in seno alla famiglia umana. Forse quel cagnolino era l'unico sopravvissuto di una cucciolata caduta vittima di una tigre. Il cucciolo piangeva, ma nessuno si occupava di lui, poiché evidentemente la gente a quel tempo aveva ancora i nervi d'acciaio. Ma mentre gli uomini erano occupati a cacciare nelle foreste e le donne erano intente alla pesca, una bimbetta seguì quel lamento e trovò in una grotta il cucciolo, che le venne incontro senza timore sulle zampette ancora incerte, e cominciò a leccarle e succhiarle le mani protese. Quel batuffolo morbido e tondo ha certamente risvegliato già nella figlia dell'uomo della prima metà dell'età della pietra l'impulso a prenderlo in braccio, a coccolarlo e a trascinarlo continuamente in giro con sé, non altrimenti di quanto accade a una bimba dei nostri giorni. Gli impulsi materni da cui nascono tali gesti sono infatti antichi come il mondo, e così la bimba dell'età della pietra, imitando all'inizio come per gioco ciò che aveva visto fare alle donne adulte, gli ha dato da mangiare, e l'avidità con cui la bestiola si è gettata sul cibo che le veniva offerto l'ha resa felice, come sono felici le nostre mogli e madri quando gli ospiti mostrano di gradire il loro cibo. Insomma, la gioia è immensa e quando i genitori fanno ritorno trovano, sorpresi sì, ma per nulla entusiasti, uno sciacallino più che sazio. Naturalmente il rude guerriero vuole buttare subito in acqua la bestiola, ma la figlioletta piange e si aggrappa singhiozzando le ginocchia del padre, che traballa e lascia cadere il cucciolo. Quando vuole riprenderlo, il piccolo è già di nuovo al sicuro nelle braccia della bambina, che se ne sta nell'angolo più oscuro della capanna, tutta tremante col faccino inondato di lacrime. E poiché anche i padri dell'età della pietra non hanno mai avuto un cuore di pietra con le loro figliolette, il cucciolo finisce per rimanere. Grazie al buon nutrimento, esso diventa presto un bell'animale robusto e di grandezza superiore alla media, mentre da principio ha seguito fedelmente a ogni passo la bambina con attaccamento infantile. Una volta cresciuto, si fa evidente nel suo comportamento una trasformazione. Sebbene il padre, capo della tribù, non si occupi affatto del cane, questo segue sempre di più l'uomo e non la bambina. È l'epoca in cui, se fosse cresciuto in libertà, si sarebbe staccato dalla madre. Fino allora la bambina ha avuto nella vita del cucciolo il ruolo da materno. Ora tocca al padre assumere quello da capobranco, l'unico a cui va la fedeltà e l'ubbidienza del cane selvatico adulto. Da principio l'uomo non sa che farsene di questo attaccamento, ma ben presto si avvede che l'animale completamente domestico è a caccia assai più utile degli sciacalli semiselvatici, che si aggirano sulla riva davanti al villaggio di palafitte, che temono ancora il cacciatore e spesso scappano proprio quando dovrebbero puntare e fermare la selvaggina. Ma anche con questo il cane domestico è più risoluto dei suoi fratelli selvatici. La vita nell'ambiente protetto della capanna lo ha fatto crescere a riparo da amare esperienze con animali più grossi. In breve tempo il cane diventa il favorito del capo, con gran dolore della bambina, che riesce a vedere il suo compagno di giochi di un tempo soltanto quando il padre è a casa. E i padri dell'età della pietra stavano spesso lontani a lungo. Ma in primavera, quando gli sciacalli fanno i piccoli, una sera l'uomo torna a casa con un sacco fatto di pelli in cui qualcosa si agita e squittisce. E quando lo apre, la bambina dà in grida di gioia, perché ai suoi piedi sono rotolati 4 lanosi batuffoli. Solo la madre rimane seria e pensa che anche 2 sarebbero bastati. Chissà se tutto è andato veramente così. Nessuno di noi c'era, questo è vero, però da tutto ciò che sappiamo potrebbe essere proprio andata così. Ma sappiamo ben poco. Inutile nasconderlo, non sappiamo neppure con assoluta certezza se è stato esclusivamente lo sciacallo dorato ad accompagnarsi all'uomo come abbiamo raccontato. È persino assai probabile che in diversi luoghi della Terra molte differenti specie di sciacalli più grossi e con più carattere lupini siano diventati animali domestici in questa maniera o in qualche altra simile, e in seguito abbiano continuato a incrociarsi fra loro, così, come si sa, del resto, che moltissimi animali domestici discendono da più di una specie di selvaggina primitiva. L'unica cosa veramente certa è che il progenitore della maggior parte dei nostri cani non è il lupo nordico, come un tempo in generale si credeva. Ci sono, cioè, solo poche razze canine che, se non esclusivamente, almeno in gran parte hanno sangue lupino. Ma proprio queste, con le loro caratteristiche, ci offrono la prova migliore che le altre non discendono dal lupo nordico. Queste razze, non solo nell'aspetto realmente lupine, i cani eschimesi, gli indiani, i samoiedi, le laiche russe, il shosho e pochi altri, vengono tutte dall'estremo nord. Nessuno però di questi cani è di puro sangue lupino. Si può supporre con sufficiente sicurezza che gli uomini, trasmigrando sempre più a nord, portassero con sé, già addomesticati, cani discendenti dallo sciacallo, dai quali poi, attraverso ripetuti incroci con animali di sangue lupino, sono nate le suddette razze. E sulle qualità psichiche dei cani di sangue lupino avrò ancora molto da raccontare.
Cosa que hace de cabeza. Gracias.
to water. Stuck still, no turning back.
Stalla e pollaio erano un tempo l'unica musina del contadino e della femmina del contadino. Quanto volete che potessero produrre quelle piccole cesure di pianura o di collina, larghe 6, 7, 8 campetti, che se ci piantavi frumento o sorgo non veniva più l'erba per le vacchette, e così non c'era il letame per ingrassare i campi, e la musina andava a farsi benedire. Neanche a pensarci di vendere il sorgo e il frumento, perché i granari erano più pieni di scarpie che di grani, e la fame morsegava le buele. E pochi scheiche liquidi, scai liquidi per le medicine, le braghe e le cotole venivano per forza vendendo uvi e vedeletti. Dunque una pezza di terra per il frumento, una per il sorgo e un'altra per l'erba, contando le teste delle bestie e le teste dei cristiani, perché davanti al mangiare siamo tutti uguali. Bestie e cristiani, e la differenza è solo nel modo di farsi capire che si ha fame. Le vacche burlano, i tosetti e le mamme criano, gli uomini bestemmiano. Sentire nelle notti d'inverno le bestie che burlano per la fame fa cavare il cuore, perché i cristiani riesce a farli ragionare un po' sulla fame. Adesso è inverno, ma poi verrà il caldo, e con il caldo i frutti in mancanza di meglio andremo a rubare quei fruttari e dei broli dei siori. Ma cosa gli racconti alle vacche? Che aspettino il bel tempo, il tempo del primo madego, tenero, o della prima erba spagna alta due spanne, che gli accarezza le tette che staranno fuori nei campi a pascolare la mattina, mezzogiorno e sera, senza che nessuno le pari via bastonate dai campi, lontane dalle stanghe del carro che getta le pance gonfie come le vacche magre d'Egitto. Per passare l'inverno alla meno peggio, senza che la pancia brontoli come la caliera di fagioli, bisogna che ogni spanna di terra produca la sua erba, le sue spighe, le sue pannocchie grandi o piccole che siano, e che i campi non abbiano mai requie. Via il frumento, quattro forca di loame, arare fondo, solo 20 schei e subito sorgo cinquantino, senza perdere un giorno. In mezzo al sorgo, sucche barucche e sucche damasche e fagioli de tega e da grani. Una schicceta di patate e in campagna quattro viti sposà ai salgari di fare quattro seci di vino Clinton da sparagnare fino alla trebbia. L'erba, quando era secca, si metteva nella tesa e non c'era altro da fare che buttarla a forca della greppia. Ma quando il sorgo e il frumento erano ancora in grano, si era solo a metà strada e bisognava fare la farina. Per il frumento solo mezzo sacco alla volta, tanti chili al fornaro per il pane, che erano in fondo tanto pochi perché il pane era per la domenica e per i malà, tanti chili per la pasta che le donne facevano in casa con la mescola o il bigolaro e semola e solentri per galline e maiali. Neanche il mulnaro si pagava soldi, che tanto ce n'erano così pochi. Lui pure levava nel sacchetto due o tre sesole piene per il suo lavoro. Il mulino era una grande boaria, e questa boaria era un grande squadrato con dentro la villa del Paron, la colombara, le stalle, le casette dei boari, dei contadini, il mulino con la casetta del munaro. Bisognava andare dal munaro la mattina presto, perché per tutto il giorno doveva macinare il frumento del Paron, che poi venivano i carrettieri e lo portavano dai fornai in città. Il munaro stava bene attento a non mescolare il frumento dei contadini con quello del Paron, quasi che il frumento dei poaretti avesse la rogna e quello del Paron fosse oro. Per macinare il mezzo sacco bastava il tempo di una pissata de can. Pochi minuti e nel sacco cascavano quelle poche branchette di farina, il sacco restava molo molo come la pensa di un uomo dopo una mattina di picco e baile. Poi un altro mezzadro, fittuale, con il suo sacotello in spalla, e il munaro che ramenava e palpava quel frumento in cerca di bai, quasi venisse dalle terre matte e ballerine e non dai campi rente i campi del Sopparon. E il munaro mollava il freno della ruota sull'acqua, e pietre molitorie, crivelli, tamisi e tamisetti si mettevano in moto con gran bordello. Il munaro, con una sesola grande come la bocca del mascio, prelevava la sua spettanza di macinato e lo gettava in un gran casson dove c'erano le farine di tutti i macinati mescolate come le anime dolenti. Se la macina del frumento girava quasi sempre per il Paron, quella del sorgantio girava solo per i mezzadri, i fituali, i boari, che mattina, mezzogiorno e sera mandavano giù polente grandi come i culi dei tinazzi. e giù nella macina sacchi di sorgo madego con i grani lunghi e larghi, come le unghie di un cristiano o di un sorgo cinquantino, con i grani piccoli e gialli come i denti canini di un bambino. E polenta ancora più grandi a novembre perché bisognava ingrassare il mastio, e quello che sembrava uno spreco, la polenta ai maschi invece che ai cristiani, veniva ripagato dopo un mese, alla morte della bestia, con più lardo, più salami, più soppresse. Quando veniva il mazzante, i tosetti stavano a casa da scuola, perché quella era la festa vera dei contadini, anche se non era scritta sul calendario. La mattina a buon'ora, quando sentivano i sigli del mastio, giravano la testa, facevano l'orientamento. «Questa è la roia del bacilliero!» I coppa il mastro del trona. Quando tornavano a casa non prendevano botte perché avevano brusato la scuola e raccontavano quello che avevano visto. Il mastro del sacrestano era lungo come un bo, quello del favaro aveva il lardo alto come il nostro dell'an passato. I menegati hanno messo via 10 vasi di colà e così tutti sapevano di mastri di tutti. Se uno aveva 3 o 4 vacchette in stalla, si credeva già un sioretto, perché fra mattino e sera queste facevano 10 o 12 litri di latte a testa. Non avevano le vacche svizzero olandesi che ci sono adesso, con certe tettone lunghe e larghe che quasi le strascicano per terra, ma erano vacchette nostrane con tette quasi graziose. 3 o 4 litri per i tosetti più quello che bevevano i vitelli della loro mare vacca portava così al casello dai 30 ai 35 litri che moltiplicati per tutti i giorni dell'anno erano una gran poccia di latte. I vitellini, uno per ogni vacca, perché le vacche dei poretti non abortiscono mai, perché sono curate più delle spose e nascono più vitelline che vitellini, in casa dei galantomini più femmine che uomini. Così un po' alla volta si allevano le vacchette giovani e le vacche vecchie, poarette, vanno al beccaro. In un canton della stalla, un recinto per le due piegorette, raramente le capre, perché non stanno mai ferme, saltano, distruggono tutto, foglie, germogli, pampini, uva, le panocette, verdi del sorgo. Se non le tieni legate fanno un desio e poi danno proprio poco, il cavaretto a Pasqua, grande come un gatelo. Come si fa a coparla? I bambini piangerebbero tutti e poi cosa si mangia? Meglio venderlo al polastro che lo porta in città. Le pigorette invece danno il latte per fare le formaggelle tenere, la lana che le donne la sera filano in stalla e poi fanno le maglie e le calze. Gli agnelletti diventano pigorette e si vendono bene. Se poi uno aveva nella stalla anche una coppia di buoi, di quelli con le corna lunghe, alti, bianchi, immacolati di manto, e il culo nero, nero come il carbone, come quando alzavano la coda, quel cerchio nero in tutto quel mare bianco latte fa un bel effetto. E il tondo nero, chiamato l'occio del boaro, allora poteva dormire come sulla paglia fresca, perché aveva risolto il problema della ratura e il problema del trasporto a casa del fieno, uva, frumento, sorgo e patate. I trattori non più di 2 o 3 per paese e dei paroni delle borie grosse. Per arare potevano anche bastare 2 buoi attaccati al timone dell'aratro e le vacchette davanti che davano una mano, ma il beneficio dell'aratura lo pagavi la sera perché le vacchette stracche facevano meno latte. Oppure i proprietari delle varie coppie di buoi si mettevano d'accordo per un reciproco aiuto e allora vedevi 4, 6, 8 buoi tutti aggiogati a coppie all'aratro e il parone dei campi che teneva l'aratro e gli altri contadini che paravano ognuno la propria coppia con schiocchi di frusta e sbecchi. Cominciavano che la luce rompeva appena l'oscuro della notte e dopo alcuni solchi i buoi fumavano e gli uomini sudavano anche se era novembre, il tempo delle grandi arature. E la merenda sul campo, che se non era ricca come quella della Sesola, era sempre una merenda di tutto rispetto. Una volta quando la vacca andava in calore, non si telefonava al veterinario come adesso, che viene subito in macchina, tira giù un bidone d'acciaio lustro con dentro tante fialette, con il seme di tanti tori, e lì sulla porta della stalla si combinano tra veterinario e contadino gli incroci. Io a quella gli do lo svito così prende in altezza dal pupà. E se nasce vitella si porta in dota le tette della mare e viene fuori una vaccona coi fiocchi. Se no gli diamo il rendena, così tiri su belle bestione da carne. I tori bisognava andarseli a cercare nelle buorie, grandi e parlare col boaro capo per sentire se quel giorno il toro era già stracco o poteva fare ancora qualche colpetto. Raggiunto l'accordo, il contadino correva a casa perché le vacche stavano in calore per poco tempo. Se perdi il colpo, ciao vitello, bisogna aspettare un mese e sono giorni persi di latte e di carne. La vacchetta correva al toro burlando e menando la coda. Sai che quella matta era capace di passare vicino alle rive dei fossi verdi di erba e non fermarsi mai e gettare il muso in quel ben di Dio che se fosse stato un altro giorno non riuscivi a tirarla via da quel pascolo neanche rompendole un bastone sulla schiena. Quando entrava nella corte la vacca chiamava il toro, il toro rispondeva scrollando le catene e se la vacca era giovane e ben fatta, secondo la mente del toro, questo burlava di gioia e di voglia e faceva un altro come un campione da ostacoli. Nelle cesurette di collina cambiavano un po' le colture, ma la stalla era sempre tenuta come un oracolo. Già, perché i campi di monte sono più vari dei campi di pianura. A volte la terra è solo un velo che copre la roccia e il togo, e se su quel velo di terra non getti del buon letame stagionato, il Sahara diventa. Invece del sorgo e del frumento, bei filari di viti. E tra un filare e l'altro, sempre erba che era tanto più preziosa perché riusciva a fare solo tre tagli, madre guarziva, terzeghina, e non quattro come in campagna. E per segare l'erba giù per le rive e le rivette lungo gli scaranti bisognava essere equilibristi. E con tutti quei sassi sconti nell'erba e la falce che si batteva sempre dentro e bisognava darci di coaro. Se non si seminava il frumento non c'era la paglia per fare il letto alle bestie e senza letto le bestie si ammalano di dolori e poi non c'è tanto letame. Di comprare la paglia neanche pensarci, allora d'autunno conieva andare a foglie. Con rastrello lungo i vignali, sotto i fruttari, driole siese. Quando avevano vendemmiato, tirato sulle foglie, brusca le visele, se c'era ancora un po' di erba, portavano le vacchette al pascolo. Adesso che ha un vigneto, ha un tesoro, perché tutti vogliono la cantinetta e tutti bevono vino. Ma una volta avere un vignale voleva dire solo avere un vignale, avere cioè tante viti sotto il cielo e dover curare per mesi quelle viti, per portarle fino alla vendemmia e una volta vendemmiata la uva avere la fortuna di vendere il vino. Perché i signori avevano i loro vignali, i poaretti non bevevano perché non avevano soldi, restavano gli osti e i signori di città. Ma mica potevi andare con le botti in città di casa in casa a riempire fiaschi e bottiglie. L'osto bisognava avere, un osto buono con l'osteria in una crosara di strada e magari con il sugo delle bale, dove durante la settimana si fermavano i carrettieri che sono i grandi benefattori degli osti e la domenica ci vanno i contadini a giocare o carte o bale. E di un osto da tanti ettolitri si aveva più cura che della femmina o dei fioi, perché se non vendevi il vino mica potevi portarlo in veca del pan o della polenta e le maestre a scuola non usavano le bocche dei bambini per sentire se al posto del pane e latte mangiavano pane e vino. Maggio, giugno, luglio, mai stufarsi di dare acqua, verderame e solfaro. A sparagnare un franco si rischiava che i bai mangiavano i cai e i graspetti di uva e ottobre potevi fare la vendemmia con la cesta senza culo. Se poi ci si metteva anche il secco e la tempesta, allora non serviva niente brusare olivo benedetto o accendere candele della seriola e la cantina faceva le scarpie. E tutti allora mangiare sulla stalla. Catini di latte con la polenta, dentro comperata vendendo i vedeletti e magari una vacchetta.
Cinque fratosetti e tosette, mamma, pupà, nonno e nona, nove bocche più larghe del cagliero della polenta, inverno da piaghe e geloni, ancora poco vin bon da vendere in caneva, solo tra quattro viaggi dall'osto con la botte cargoara. In casa di Firmino non era tanto allegra. Lui prima di Tosetti va so che per i boschi con il pupà e la mamma. Le due tosette più grandi a oparala nella boaria grande a spannocchiare il sorgo. I due tosetti più piccoli a casa con la nonna che mette sul focolare socchette verdi che fanno tanto fumo e per scaldarsi bisogna quasi carezzarle. Il nonno capelli e barba lunga color del rame lustro, con la mantella d'alpino tinta di nero, andava per stalle e famiglie. Nelle famiglie lo chiamavano a mettere pace tra i brufanti, a spartire i tocchetti di terra dell'eredità, il fieno, il sorgo e il frumento fra fratelli messi su dalle spose invidiose e nelle stalle a curare le sbattaure dei soccoli delle vacche, le febbri e i cioati delle vacche, le vacche in bugaia a far nascere i vedeletti. Era il comaro più bravo del paese, se c'era un parto difficile lui si cavava a torso nudo, si lavava il braccio destro con l'acqua e il sapone Marsiglia e lo ficcava nella pancia della vacca. Lui le pance delle vacche le conosceva come le sue tasche, ribaltava i vedeletti che erano storti e li tirava fuori vivi e sani davanti alla povera famiglia contadina, già in lacrime per la temuta perdita e i burli sommessi della vacca liberata. Un giorno lo mandarono a chiamare che intorno alla vacca c'era già il veterinario. Questi aveva guardato dentro la pancia con la lampadina, auscultato vacca e vedelo. «Sentite anche voi», aveva detto al nonno comaro, che aveva subito infilato il suo braccio prodigioso. La mano che era la prolunga del suo cervello gli aveva dato brutti responsi. Vedelo voltei liga per il collo. Il comaro conferma purtroppo la mia diagnosi. Il veterinario aveva messo via i suoi ferri, rifiutato il compenso come primo aiuto e quella famiglia disgraziata se n'era andata. «Pardio, va che anche a vedelo!» criavano tutti, anche quelli delle famiglie vicine. Il nonno comaro si cavò a petto nudo, comandò acqua calda e sapone Marsiglia e mandò fuori tutti dalla stalla, che resta solo il vecchio. Grattò la vacchetta tra i corni per chietarla, la guardò negli occhi e le disse: «Iutami». Cavò fuori dalla tasca delle braghe la sua britola, che era meglio di un rasoio, e immerse la mano armata nella pancia della povera bestiola, stringendo i lavari dalla paura. Il vecchio era scappato nell'angolo delle piegorete, piangeva e si pissava addosso della paura, che fece il pianto più lungo e la pissata più brutta della sua vita. Il comaro aveva tagliato il vitello a tocchi l'aveva tirato fuori dalla pancia, e la vacchetta non burlava più, e il nonno e il vecchio la sfregolavano con la paglia. La fama del nonno di Firmino diventò sì grande che alle porte delle stalle avrebbero attaccato la foto del comaro miracoloso al posto di Sant'Antonio col porselo. Quella fama portava tanto rispetto, tanto cavarse de capello masca i puchi. Qualche salado, qualche capella de uvi, e così in casa di Firmino ci si cavava la fame, ma mangiate vere con la roba che resta sul piatto forse da contarle in un anno sulle dita di una mano. A volte accettare una ricompensa gli pareva di rubare, tanto erano poveretti quelli che lo chiamavano. Una vedova l'aveva chiamato perché una cavaretta non riusciva a distrigarsi. Per lui, abituato con le vacche, la cosa si presentava facilissima come un orologiaio da campanili che venga a mettere a posto una sveglia. Va dentro con la mano, prende il cavaretto per il copino e lo mette nella gaia della padrona. Cavaretto che siga, dona che pianze e lui in piedi che si pulisce la mano sulla braga. La parona del cavaretto aveva due belle tette che erano sempre state sulla bocca di tutti gli uomini del paese. Il nonno comaro l'aveva lì davanti, così vicine che gli brusavano le dita. Lei vedeva l'uomo dai capelli rossi attraverso il caligo delle lacrime, le sue mani a una spanna dalle tette. Si sbottonò la blusa. «Nessuno me l'ha più palpata da quando il mio povero marito è morto, e tanti vorrebbero palparmi, per il ben che porta le mie cavrette, da che vu una pulpadina». Ma il nonno andò per le lunghe, e mai cavrette e cavretti crebbero più sani. Il pupà di Firmino morì di polmonite perché aveva cavato so che sotto la pioggia per ore e ore. Era tornato a casa muoio, coffa un arno e con la fronte che broava come i serci della fornella. Tosse da dischivare costole e vertebre, il prete che unge quel povero corpo che lascia questo mondo avendone solo conosciuto la fatica, la fame e il manego duro de forca, falce, baile e picon. «Mi raccomando, il tuo fradeletto Enzo. È solo un anno, tiralo su ti». Firmino mola i sughi. Varsò che d'inverno, brusca in primavera e in luglio-agosto val sull'altipiana a segare i pra. Si mette sulle spalle i manichi duri della falce e della forca, cava sul biglietto di andata in corriera e con gli altri schei compra tante ciopete de pan. A ogni curva della strada una ciopeta e ogni ciopeta due lacrime. Perché ha solo 15 anni, ancora un boccetta. I segantini sono ingaggiati sulle piazze del paese. «Tu sei un boccetta, va a casa. Prendimi in prova per mezzo campo. Se mi fermo non voglio uno scheo. Mi pagate se arrivo in fondo con gli altri segantini». Segare è un castigo di Dio. Dopo 10 metri le buele ti arrivano ai calcagni. Portare sacchi o lavorare di piccone è un giro di valzer. e i prati sono grandi come tanti e tanti campi e mai gualivi che un colpo va a impontare scivolindria sull'erba bagnata di acquaz e se in discesa non punti bene i tacchi vai col culo per terra. Gli sky dentro un gruppo del fazzoletto e la notte a dormire nelle tese, tutto dentro il fieno, solo la testa fuori, la mano in tasca a stringere i sky. Quanti pianti per le vesciche alle mani e ai piedi, anche per la paura del vento che il fischia tra le tole della tesa, perché 15 anni sono sempre 15 anni, anche se porti un quintale sulle spalle, come fosse pissar sui muri. Magari avessero a casa quelle tese piene di fieno, che inverno farebbero tutte le bacchette del paese. Fieno buono e croccante e non fieno smissiaco, la paglia per imbrogliare le povere bacchette. E non si imbrogliano anche i poveri cristiani mandando giù tanta polenta, pociando sempre l'unica fetta di salame scaldato sulle bronze fino a consumarlo. Tutto il mondo dei poareti è un imbroglio. Una volta ebbe l'ingaggio da una vedova orba. Questa aveva due figli, due marcantoni di Montanari che segavano come macchine. Lei lo aveva preso anche perché portasse avanti e indietro acqua, polenta, pan, con panadego, perché lavorando quei due brusavano combustibile come motori di un camion. L'orba si era affezionata al boccetta, gli dava tanto pan de scondone e lo chiamava quando faceva la polenta, perché cavasse fuori le mosche cadute nel cagliero e lo ringraziava di scondone perché i tosi non trovavano le mosche nelle fette di polenta e non le facevano più volare per la cucina come le sisile d'estate. È proprio vero che l'uovo viene dal becco, se alla vacca dai spagna secca, casella di semole e una bella branca di sale, questa fa il pelo lustro e le pettole di letame si staccano dalle culatte come i brombi maturi si staccano dai brombari e il boaro si stracca a mungere. Diventano fontane di latte, macchine da latte, ti domandi dove venga tutto quel latte. Dentro non devono avere un serbatoio grande così. Ma che bocca hanno quelle vacche lì, consumano come la caldaia di una vaporiera. Vacche da siori sono, da prati irrigui come sette tagli che ci vogliono, le tese grandi come piazze d'arme. Se riduci la razione, quelle vacche si gonfiano come un pallone bucato e le tettone diventano sacchi moli da carestia e tirano fuori tanti di quegli ossi che sembrano i dinosauri dei libri di scuola. Per i contadini poaretti quelle vacche sarebbero state un incubo, gli avrebbero dato da mangiare anche i scartossi dei stramassi, la paglia delle careghe. Ci voleva una via di mezzo tra le vaccone di Siori e le vacchette da presepio dei poaretti. Il nonno Comaro pensava sempre a qualche incrocio, leggeva le dispense della cattedra ambulante di agricoltura, perdeva gli occhi davanti alle fotografie dei tori americani, inglesi, tedeschi, olandesi. Quelle bestie le avevano fatte gli uomini con incroci, provando e riprovando. Rumegava un'idea. Alla boaria grande avevano un toro svit che era lì per l'ingrasso e non per la monta. Tutte le vacche di quella stalla erano olandesi, tori olandesi, e se il paron si fosse accorto che gli imbastardivano la razza sarebbe nato un casino. Lui era intimo del boaro. Facciamo saltare lo svit. Un mostro non nascerà certamente, al paron conteremo qualche bala. Oh, pissierò che nascerà qualcosa di buono. Il nonno dormì nella stalla gli ultimi giorni della gestazione. In cava a 9 mesi la vacca si distrigò di una vitellina mora. Aveva un musetto che pareva una pua e le gambe alte come quelle di un puledrino, con un bel talaretto che prometteva bene, anche se più scarno delle vedelette olandesi. È negra come la tonaca del parroca. C'ha memola la prete, disse al boaro. Le prete non sono molto diffuse, non hanno usurpato il posto alle vaccone, alle vacchette. Chi vuole se le compra, se le fa nascere in stalla. Sono buone da latte, da carne, un po' più di queste, un po' meno di quelle. Ma mangiano poco, sono di bocca buona, anche se il fieno sa un po' di verde rame, o intesa è fermentato troppo. Mandano giù quei bocconi che le altre vacche sdegnerebbero perché hanno il pedigree sui libri. I grandi allevamenti non le prenderebbero mai e forse si troverebbero spesate sotto le capriate metalliche degli allevamenti intensivi. Le prete stanno bene nelle piccole stalle, dove la mangiatoia è ancora di legno, il contadino le cura sotto con la forca, e non ci sono i nastri trasportatori di letame, e per fare tanto latte hanno bisogno di essere munte a mano e di essere toccate e accarezzate come le spose e le morose.
Non sono una giraffa. Sono una civetta,
chiù, chiù.
Non sono un leone, nemmeno un colibrì. Non sono una rana. cerbiatto.
Mamma, mamma.
Nemmeno un tagadà.
Dai ragazzi!
Bisonte. Piccolo animale. Bisonte. Piccolo animale. Non sono una lucertola. Non sono un tamarindo. Non sono il tuo padrone.
Ehi tu, vieni qua.
Il padrone del tuo padrone.
Ehi tu, sei sordo, gli hai detto di venire qua.
Non sono un asinello. Non sono un pipistrello. Non sono una lumaca. Nemmeno una tua amica.
Ciao.
Bisonte.
C'era una volta un vecchio contadino che aveva un figlio e una figlia. Quando venne a morire, li chiamò al suo capezzale e disse: «Figlioli miei, sto per morire e non ho nulla da lasciarvi. Solo 3 pecorine nella stalla. Cercate d'andare d'accordo e non avrete a patir la fame». Quando fu morto, fratello e sorella seguitarono a stare insieme. Il ragazzo andava dietro le pecore e la ragazza stava a casa a filare e a far da mangiare. Un giorno che il ragazzo era con le pecore nel bosco, passò un omino con 3 cani. «Buongiorno a te, bambino!» «Buongiorno a lei, omino!» «Che belle pecorelle hai! Anche lei ha 3 bei cani!» «Ne vuoi comprare uno? Quanto costa?» «Se mi dai una pecorella, io ti do uno dei miei cani!» «E poi cosa mi dice mia sorella?» «E cosa ti deve dire? Di un cane avrete pur bisogno per guardare le pecore!» Il ragazzo si persuase, gli dette una pecora e si prese un cane. Chiese come si chiamava e l'omino gli disse: «Spezzaferro!» Quando fu ora ad andare a casa, aveva il cuore che gli batteva, perché certo sua sorella l'avrebbe strapazzato. Difatti, quando la ragazza andò per mungere le pecore nella stalla, vide che c'erano 2 pecore e un cane, e cominciò a dirgliene di tutti i colori e a bastonarlo. «Che ce ne facciamo d'un cane, me lo sai dire? Se domani non mi riporti tutte e 3 le pecore, te la faccio vedere io!» Ma poi si persuase che per far la guardia alle pecore un cane ci voleva. L'indomani il ragazzo andò nello stesso posto e incontrò di nuovo quell'omino con i 2 cani e la pecorella. «Buongiorno a te, bambino!» «Buongiorno a lei, omino!» «La pecorella mi muore di malinconia», disse l'omino. «Anche il mio cane muore di malinconia», disse il bambino. «Allora, dammi un'altra pecorella e io ti do un altro cane». «Mamma mia, mia sorella mi voleva mangiare per una pecora sola, figuriamoci se ne do via un'altra». «Guarda, un cane solo non ti serve a niente, se vengono 2 lupi, come ti salvi?» E il ragazzo acconsentì. «Come si chiama?» «Schiantacatene». Quando rincasò alla sera con una pecora e 2 cani e la sorella gli domandò: «Le hai riportate tutte e 3 le pecorelle?» Non sapeva cosa rispondere. Disse: «Sì, però non c'è bisogno che tu venga nella stalla, le mungo io». Ma la ragazza volle andare a vedere e il fratello finì a letto senza cena. «Se domani non tornano tutte e 3 le pecore, io t'ammazzo», gli disse la sorella. L'indomani, mentre pascolava nel bosco, vide passare l'omino con le 2 pecore e l'ultimo cane. «Buongiorno a te, bambino!» «Buongiorno a lei, omino!» «Io ora ho questo cane che muore di malinconia e la mia pecorella anche. Dammi quella pecorella e prenditi questo cane». «No, no, no, non parliamone nemmeno». «Ora ne hai 2, perché non vuoi il terzo? Almeno avrai 3 cani, uno meglio dell'altro». «Il suo nome? Spaccamuro». «Spezzaferro, schiantacatene, spaccamuro, venite con me». Quando fu sera, il ragazzo di tornare a casa dalla sorella non ebbe il coraggio. «È meglio che vada a girare il mondo», pensò. e cammina, cammina, con i cani che gli battevano la strada per i boschi e per le valli. Cominciò a piovere a dirotto, s'era fatto buio e non sapeva più dove andare. In fondo al bosco vide un palazzo illuminato, cinto da un altro muro. Il ragazzo bussa, ma nessuno apre. Chiama e nessuno risponde. Allora, Spaccamuro, aiutami tu. Non aveva ancora finito di dirlo che Spaccamuro, con due zampate, aveva rotto la muraglia. Il ragazzo e i cani passarono, ma si trovarono di fronte a una fitta cancellata di ferro. Spezzaferro, a te, disse il ragazzo, e Spezzaferro, con due morsi, mandò il cancello in pezzi. Ma il palazzo aveva una porta, chiusa da pesanti catenacci. Schianta catene, chiamò il ragazzo, e il cane, con un morso, liberò la porta che s'aperse. I cani si infilarono per le scale e il ragazzo dietro. Nel palazzo non si vedeva anima viva. C'era un bel caminetto acceso e una tavola imbandita con ogni ben di Dio. Si sedette a mangiare e sotto la tavola c'erano tre scodelle con la zuppa per i cani. Finito di mangiare andò di là e c'era un letto pronto per dormire e tre cucce per i cani. La mattina, quando s'alzò, trovò preparato lo schioppo e il cavallo per andare a caccia. Andò a caccia e quando rincasò trovò la tavola preparata con il pranzo, il letto rifatto e tutto lustro e pulito. Così passavano i giorni e lui non vedeva mai nessuno e tutto quel che desiderava l'aveva. Insomma, viveva da signore. Allora cominciò a pensare a sua sorella, che poverina, chissà che vita grama faceva, e si disse: «Voglio andare a prenderla e farla stare insieme a me. Tanto adesso che si sta così bene non mi sgriderà più se non riporto a casa le pecore». L'indomani prese con sé i cani, montò a cavallo, tutto vestito da signore, e andò a casa da sua sorella. Quando arrivò, la sorella, che stava sulla soglia a filare, lo vide venire da distante e disse: «Chi sarà mai quel bel signore che viene con me?» Ma quando vide che era suo fratello, sempre con quei cani invece delle pecore, cominciò a fargli una delle solite sue scene. Ma il fratello le disse: «Va là, cosa vuoi ancora sgridarmi, che io faccio una vita da signore e sono venuto a prenderti con me, ora che non abbiamo più bisogno delle pecore». La issò a cavallo e la condusse nel palazzo, dove visse anche lei da gran signora. Tutto quel che le veniva in mente subito l'aveva. Però i cani continuavano a non poterli soffrire e tutte le volte che il fratello rincasava, lei riattaccava a brontolare. Un giorno che il fratello era andato a caccia coi tre cani, lei uscì in giardino e vide laggiù, in fondo, una bella melarancia. Andò per coglierla e mentre la spiccava dal ramo, saltò fuori un drago e le si avventò contro per mangiarla. Lei cominciò a piangere e a raccomandarsi, a dire che non era lei, ma suo fratello che era entrato per primo nel giardino e che nel caso doveva essere mangiato lui, non lei. Il drago le rispose che suo fratello non si poteva mangiare perché era sempre con quei tre cani. La ragazza chiese al drago che le dicesse cosa doveva fare e lei, pur di salvarsi la vita, gli avrebbe fatto mangiare suo fratello. E il drago le disse di far legare i cani con catene di ferro, al di là del cancello e del muro del giardino. La ragazza promise e il drago la lasciò andare. Quando il ragazzo tornò a casa, la sorella cominciò a brontolare che non voleva più avere intorno quei cagnacci mentre mangiava, perché puzzavano. E il fratello, che aveva sempre la pazienza di contentarla in tutto, andò a legarli come lei diceva. Poi lei gli disse ad andare a prenderle quella melarancia che era in fondo al giardino, e il ragazzo ci andò. Stava per spiccarla quando saltò fuori il drago. Il ragazzo, comprendendo il tradimento della sorella, chiamò: «Spezzaferro, schianta catene, spacca muro!» E schianta catene schiantò le catene, Spezzaferro spezzò le sbarre del cancello, Spaccamuro aperse il muro a zampate. Arrivarono addosso al drago e lo sbranarono. Il ragazzo tornò dalla sorella e disse: «Basta, è questo il bene che mi vuoi? Mi volevi far mangiare dal drago, adesso con te non ci voglio più stare». Salì a cavallo e andò in giro per il mondo coi tre cani. Arrivò da un re che aveva una sola figlia e c'era un drago che se la doveva mangiare. Si presentò dal re e gli disse che voleva questa figlia in sposa. Il re gli disse: «Mia figlia non te la posso dare perché la deve mangiare un terribile animale. Se però tu sei buono a liberarla, resta inteso che è tua». «Bene, maestà, ci penso io, non vi preoccupate». andò a cercare il drago, l'attaccò e i cani se lo mangiarono. Tornò vincitore e il re lo fidanzò a sua figlia. Venne il giorno delle nozze e lo sposo, dimenticando quel che era stato, fece venire sua sorella. Dopo lo sposalizio, la sorella, che aveva sempre il dente avvelenato contro il fratello, disse: «Stasera voglio preparare io il letto a mio fratello». E tutti, credendolo un gesto di da brava sorella, dissero di sì. Invece lei, nel posto dello sposo, mise sotto le lenzuola una sega affilata. La sera il fratello si coricò e restò tagliato in due. Lo portarono in chiesa con gran pianti, coi tre cani fedeli dietro al feretro. Poi chiusero la porta e i tre cani restarono dentro a guardare la salma, uno dalla parte destra, uno dalla parte sinistra e uno dalla parte della testa. Quando i cani videro che non c'era più nessuno, uno di loro parlò e disse: «Ora vado e lo piglio». E un altro: «E io lo porto». «E io lungo», disse il terzo. Così due dei cani andarono via e tornarono con un vasetto di unguento, e l'altro, che era rimasto di guardia, unse la ferita con quell'unguento, e il giovane tornò sano e nuovo. Il re fece ricercare chi aveva messo la sega nel letto e, scoperto che era stata la sorella, la fece condannare a morte. Il giovane ora era felice con la sua sposa, tanto più che il vecchio re, stanco, abdicò e lui salì al trono. Ma aveva un unico dispiacere: che i tre cani erano spariti e, per quanto li avesse fatti cercare per tutto il regno, non era stato possibile trovarli. Pianse, si disperò, ma dovette rassegnarsi. Una mattina gli fu annunziato un ambasciatore e questo ambasciatore gli fece noto che c'erano tre bastimenti ancorati al largo che portavano tre gran personaggi, e questi personaggi volevano riannodare la loro antica amicizia con lui. Il giovane re sorrise, perché lui era stato sempre un contadino e gran personaggi non ne aveva mai conosciuti. Ciononostante seguì l'ambasciatore per incontrare questi, che si dichiaravano suoi amici. Trovò due re e un imperatore, che gli fecero grandi feste dicendogli: «Non ci riconosci?» «Ma guardate che dovete esservi sbagliati», disse lui. «Ah, non avremmo mai creduto che ti saresti dimenticato dei tuoi fedelissimi cani». «Ma come?» esclamò lui. «Spezza ferro, schianta catene e spacca muro, trasformati in questo modo?» Gli risposero: «Eravamo stati trasformati in cani da un mago e non potevamo tornare quelli che eravamo finché un contadino non fosse messo in trono. Dunque dobbiamo essere grati a te, come tu devi essere grato a noi, perché ci siamo aiutati a vicenda. D'ora in avanti saremo sempre buoni amici e in ogni circostanza ricordati che hai due re e un imperatore sempre disposti ad aiutarti». Si trattennero diversi giorni in città, tra grandi feste. Venuto il giorno della partenza, si divisero augurandosi ogni bene e furono sempre felici.
J'avais pas vu Mirza, la 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 la. J'avais pas vu Mirza, la 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 la. J'avais pas vu Mirza, oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je...
c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza.
Do you see that white Marina? I'm standing there on the corner. Looks like she's listening in. Her eyes clueless on her.
Racconto è tratto da E l'uomo incontrò il cane di Conrad Lorenz.
Il secondo racconto era La prete di Virgilio Scapino, dai Magna Soete.
Mentre il terzo è I tre cani di Italo Calvino in Fiabe italiane.